Spazio Indie. Spazio Indie. Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios.
Buongiorno e ben ritrovati su Spazio Indie. Io sono Peppe Saverino, o Mr. Helios per chi mi conosce musicalmente parlando. Bene, quest'oggi riprende il viaggio all'interno della galassia della musica indipendente e soprattutto libera italiana. E lo faremo con un artista che è in grado di trasmettere le proprie emozioni, diciamo un po' come tutti gli artisti, però ascoltando l'artista di quest'oggi, l'ospite di quest'oggi, ossia Davide Moscato, in arte Mesmerizing, credetemi, davvero è in grado di trasmettere con la propria musicalità, con la musicalità della voce e con degli arrangiamenti musicali davvero eccelsi, è in grado, appunto, dicevamo, di trasmettere tutto quello che è la passione e l'emozione che appunto soltanto la musica riesce a dare. Bene, Davide Moscato, un artista calabrese che nel suo lungo viaggio appunto musicale ha pubblicato 3 album a partire dal 2012 fino a finire appunto all'ultimo album del 2020. Ebbene, non mi voglio comunque dilungare troppo perché preferisco dare spazio appunto alla musica di Davide Moscato in arte Mesmerizing e soprattutto poi appunto all'intervista con Davide, che raggiungeremo a breve telefonicamente. Ecco, non voglio tediarvi con le mie parole, lascio subito la voce, la musica, gli strumenti a Mesmerizing. Ci ascoltiamo dal suo primo album, The Golden Dawn of the Trump, Spinning Mill, e poi rientriamo in studio perché raggiungeremo telefonicamente Davide Moscato e ci faremo raccontare appunto, racconteremo il viaggio all'interno della sua discografia, perché credetemi, Davide è in grado di raccontare davvero delle belle storie.
Woman, I put on fiery glow. Oh, no.
Bene, rientriamo dall'ascolto di Spinning Mill, tratto dal primo album di Davide Moscato, ossia The Golden Dawn of the Tramp. Bene, quindi abbiamo Davide Moscato con noi in arte mesmerizing, che salutiamo con affetto.
Ciao a tutti, ricambio l'affetto, molto gentile. Grazie per avermi invitato, è un grande piacere essere qui oggi. Grazie mille.
Davide, intanto ti tolgo subito le castagne dal fuoco, quindi evitiamo la classica domanda scontata, il perché di mesmerizing. Bene, mesmerizing trae origini, lo dico io per te, così almeno evitiamo, dice, poi alla fine della trasmissione. Ma
Perché ti sei
come?
informato per quello?
Ma come? Non hai chiesto che significa mesmerizing? Beh, a parte che ormai esiste Google, per cui potete andare a cercarlo. Comunque mesmerizing, a parte gli scherzi, nasce comunque già da un qualcosa di più profondo di una semplice traduzione letterale su Google, in quanto appunto nasce da un incubo fatto da Edgar Allan Poe in uno dei suoi romanzi. E appunto mesmerizing significa ipnosi, no? Significa affascinamento, affascinare, ecco. E sicuramente il progetto di Davide è un progetto molto 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 affascinante. Davide, io sono un fottuto romantico, chi mi
Anch'io, dai.
conosce lo sa, mi piace raccontare storie, mi piace appunto che i miei ospiti raccontino le storie dei propri progetti musicali. E partirei appunto da questo lontano 2012, in cui appunto tu incidi The Golden Dawn of the Tramp, letteralmente, no, l'alba dorata del vagabondo. Ecco, cosa resta di questo tuo vagabondare ad oggi, nel
Restano
2022?
dei grandi ricordi sicuramente, perché poi quel vagabondare inevitabilmente si ferma in un luogo ben preciso dove uno per fortuna mette radici, perché a un certo punto della tua maturità cerchi appunto di sistemarti, no? Comunque di fermarti, perché comunque il vagabondaggio non può essere eterno, almeno per molti è così, insomma, per la maggior parte delle persone. Ed è un album che nasce da tante canzoni che avevo scritto nel periodo adolescenziale. Quindi ne risente un pochino anche la scrittura, l'ascolto del disco, si sente un po' anche forse delle imprecisioni anche a livello vocale, perché comunque si tratta del primo album dove cercavo forse di esagerare un pochino in qualche modo, perché volevo spingere a tutti i costi la voce che cerco appunto di usare come uno strumento, come dicevamo prima, insomma. Insomma, quindi un disco che si compone di questi brani e più tre nuovi che avevo scritto più o meno in quel periodo. In quel periodo stavo girando parecchio, dicevo, perché lavoravo come cantante nei locali, nei villaggi turistici. Ho girato quindi per Ibiza, Madagascar, Maldive. Sono stato in diverse parti d'Italia e del mondo a fare molte esperienze anche a livello musicale, non solo. E poi mi sono fermato qualche tempo a Milano, dove appunto ho conosciuto il produttore della Sears Recordings, e lì è nato questo progetto in comunione con lui, che ha curato insieme alla Rinoschi Records di Trapani, che tu conosci bene, l'aspetto audio, diciamo, del disco, ed è uscito fuori qualcosa di ascoltabile, di molto carino, ma che io stesso, da cui io stesso prendo un po' le distanze qualche volta, perché non è proprio, anche a livello di tematiche, comunque resta abbastanza ingenuo come lavoro. Però ci sono dei begli spunti, secondo me, sono delle belle canzoni che anche dal vivo non farebbero una buona figura comunque.
Vabbè, quindi tu la prendi le distanze un po' appunto da questo tuo primo lavoro, però invece io ti faccio la domanda opposta, che cosa invece catturi da questa tua prima invece esperienza musicale, cioè, cosa ti sei portato dietro?
Sicuramente il coraggio di fare delle cose un po' fuori dagli schemi, secondo me. Ci sono alcune canzoni, come l'ultimo brano, quello di chiusura, che sfocia un po' nel prog che verrà della mia discografia. Il brano è The Alchemist, che ha delle sonorità un po' particolari, dei cambi anche di umore all'interno di quei 6 minuti che la compongono, mi sembra. Salvo anche una certa vocalità di una persona che comunque sa comunque il fatto suo, ecco, e non ha paura di mettersi in gioco, quello sì.
Senti, a proposito di voci, visto che hai accennato alla voce, ne parlavamo fuori onda prima dell'inizio appunto di Spazio Indie, si tessevo un pochettino le tue lodi, nel senso che ho notato l'utilizzo appunto della voce, come uno strumento aggiunto ai tuoi componimenti musicali. Ricorri spesso al falsetto, poi lo ascolteremo anche durante il proseguo di Spazio Indie. Dai molta importanza appunto allo strumento voce. mi dicevi che c'era una particolarità, no? Di questo tuo utilizzo appunto della voce.
Secondo me la voce è uno strumento, quindi comunque bisogna che nel magma della strumentazione di un brano, di un disco, questa debba spiccare in qualche modo, debba farsi sentire. Poi per fortuna c'è chi ha una timbrica, una duttilità, un range vocale che può naturalmente allargare, espandere quanto vuole. Chi purtroppo ha delle limitazioni, diciamo. Però secondo me comunque è uno strumento musicale, non lo dico io, lo diceva già per esempio Demetrio Stratos, che è un grande cantante, cantautore di quegli anni, che seguo ancora oggi parecchio, e da cui c'è sempre da attingere a livello conoscitivo e quant'altro, di ispirazione comunque. Rimane comunque un grandissimo, unico, e me le persone quando sono uniche, insomma, mi restano comunque nella mente e nel cuore, lui lo è stato sicuramente, e quindi è uno strumento che comunque deve essere ben presente, deve essere ben caratteristico. Io non sono un grande musicista, perché sono un autodidatta così nella tastiera, nella chitarra, ma anche e soprattutto nella voce, e quindi ritengo appunto il mio primo strumento la voce. E la particolarità che lega i tre dischi che ho pubblicato è il fatto che ogni canzone, la prima canzone di tutti e tre gli album, inizia con la voce, non inizia con uno strumento. Quindi inizia proprio con la voce per far capire che insomma quello che si andrà ad ascoltare è qualcosa che va molto verso quella direzione vocale, che state ascoltando comunque un cantante, uno che vuole esprimersi non tanto con lo strumento quanto con l'emozione che può provocare la corda vocale, insomma.
Ho capito.
È questo.
Senta, quindi mi hai svelato, diciamo, un primo segreto, che non
Sì.
sapevamo, quindi che ogni prima traccia del.
Ti dico, le prime due volte, i primi due dischi è stata una cosa naturale, nel senso non pensata. Nel terzo, invece, il brano Film and Dream, che apre il disco, inizia con quel coro che è però messo, aggiunto appunto per continuare questa idea.
Tu hai, ecco, ci hai citato la particolarità dei tuoi progetti, che iniziano sempre appunto con un vocalizzo. Io invece ho notato che tu invece hai prodotto un progetto ogni 4 anni. Quindi siamo partiti dal 2012 con The Golden Dawn of the Tramp. Facciamo una cosa: ci ascoltiamo Mental Maze del 2016, che è anche un progetto che ti ha dato molte soddisfazioni. Ecco, non che gli altri non te l'abbiano date, però questo comunque è stato forse un po' uno spartiacque, no? È stato un
Sì,
po' come dire: ci sono Davide Moscardi,
sì.
eccomi qua, perché è stato un disco che è stato abbastanza apprezzato anche oltreoceano, negli Stati Uniti. Comunque, poi ne parleremo al rientro appunto della pausa musicale. Siccome a me piace molto far parlare la
Cosa hai
musica,
estrapolato da questo disco? Vediamo.
beh, diciamo che è stata abbastanza ardua la scelta, perché le avrei proposti tutti. Mi sono obbligato a trasmetterne soltanto due, però poi, ecco, chi vorrà ascoltare Davide Moscato, o in arte Mesmerizing, tutti i giorni alle 14:30 fino alle 15:30, ecco, passerà la striscia quotidiana di Spazio Indie, e sicuramente Davide Moscato sarà presente ampiamente in questa striscia quotidiana. Comunque, torniamo a che cosa ho estrapolato da Mental Maze. Crossing the Infinity e Wing of Fate.
I'll find my way, 'cause it's not over.
Crossing the Infinity e Wing of Fate, tratto dall'album del 2016 di Mesmerizing, o Davide Moscato, poi chiediamo a lui come preferisce essere chiamato. Disco del 2016, appunto Mental Maze, che fra l'altro colpisce anche un po' per la copertina, con questo labirinto di Dedalo che in un certo senso ci fa capire quello di cui andremo a parlare, o meglio, andremo ad ascoltare. Ecco Davide, le copertine, vedi, non mi ero segnato questa domanda, per fortuna che mi è venuta in mente adesso che ho ripensato alla copertina di Mental Maze. A parte che si nota una maturazione anche da un punto di vista figurativo, ecco, una copertina molto fumettistica in The Golden Dawn of the Tramp, semplice, con l'incedere del tempo. Ho visto che appunto la copertina di un disco per te è stato forse anche un elemento importante, no, per la presentazione del disco, copertina che poi sarà ancora più complessa in The Cluster Storyteller, di cui poi parleremo successivamente. Ecco, mi spieghi se per te la copertina è un elemento fondamentale.
La grossa importanza la copertina deve esserlo per tutti. Io quando vado negli store musicali e vedo queste copertine tutte uguali con la faccia del cantante, mi viene una depressione, perché già la musica oggigiorno è quello che è, ma poi guardando pure le copertine è un piattume unico. No, la copertina, io vengo dalla scuola, che ne so, dei Pink Floyd per esempio, dove le copertine addirittura andavi a spulciare il significato, a vedere magari l'immagine nascosta, a capire il perché e per come, e quindi un po' mi è rimasta dentro anche questa cosa qui. Mi piace che sia nel titolo del disco sia nella copertina ci sia un fondo di significato. Adesso Mental Maze ad esempio è una sorta di concept album che racconta il labirinto mentale. Mental Maze appunto significa questo, e tutti i brani raccontano storie differenti. Mi piace raccontare storie, perché è così anche in The Cluster Storyteller, in effetti. Mi piace raccontare storie non personali, come nel primo disco appunto, la maturità viene anche sotto questo aspetto. Mi piace raccontare storie naturalmente bizzarre, grottesche, come anche in Mental Maze. E dicevo, il fil rouge di questo disco è il fatto che le storie siano tutte riguardo persone che comunque hanno una particolare sofferenza in un dato momento della loro vita e si trovano appunto chiusi dentro loro stessi, non riescono a reagire evidentemente a quello che gli sta succedendo e purtroppo si chiudono in loro stessi ritrovandosi come in un figurato labirinto mentale. Quindi questo è il discorso. E la particolarità ancora più forte di questo disco è che ogni brano ha in sé nel testo la parola appunto Mental Maze del disco, quindi questa cosa direi forse abbastanza originale e unica, lega maggiormente i brani a sé, ogni canzone appunto porta il titolo del disco.
Interessante. Senti, Mental Maze comunque è un progetto che ti ha dato molta soddisfazione anche a livello internazionale. È un disco che ti ha permesso di andare negli States, di fare un tour a New York. Una domanda che ti volevo fare. Innanzitutto, beh, cosa ti porti da quell'esperienza? Se ti ha dato un qualcosa che ti ha permesso di crescere, e cosa ti sei portato appunto dietro come bagaglio tuo personale, e che differenza c'è di ascolto rispetto a un pubblico italiano rispetto invece al pubblico statunitense, che a volte si pensa che sia un pubblico superficiale, però ecco, dimmi tu, sfataci questo mito.
Assolutamente no, il contrario proprio, non è affatto un pubblico superficiale. Sarà perché i locali che ho girato, alcune esibizioni sono state anche delle matinée, quindi non solo serali. Però ad esempio ho suonato anche in una chiesa sconsacrata, quindi pensa un po' dove ti portano a suonare un pianoforte in una chiesa sconsacrata, era veramente molto bello. E ho partecipato a diversi festival lì a New York, quindi ho avuto proprio la possibilità non solo di conoscere un pubblico differente, ma anche tanti musicisti che erano lì per suonare, per farsi conoscere proprio come me. Io ero l'unico straniero naturalmente, quindi era una sfida molto molto grossa, insomma, anche perché andavo lì a cantare con la loro lingua, quindi puoi immaginare, da solo con la tastiera e qualche backing track, insomma, del disco. Mi ha dato molta soddisfazione, perché comunque in quel periodo la Sears Recordings, che ha pubblicato i miei primi due album, era in contatto con questa label americana di Dave Ellison, la Custom Made Music, la quale si era interessata al disco, l'aveva ascoltato, l'aveva ben recensito, lo apprezzava, e quindi insomma da lì è nata la collaborazione con Ellison per la tournée a New York, tra Manhattan e Brooklyn, tournée che naturalmente lui stesso aveva organizzato. Però sì, mi ha lasciato grande bagaglio a livello proprio musicale, personale, insomma, una cosa unica sicuramente, perché come detto prima ti confronti e cresci, maturi in poco tempo, perché deve essere per forza così, altrimenti resti fermo e non va benissimo. E quindi è una cosa molto, molto, molto a sé. Poi ho fatto anche una tournée più piccola, però a Londra, e insomma, anche lì ci sono state delle piccole grandi soddisfazioni. Però vedere che all'estero si suoni a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi ambientazione, insomma, è una cosa che noi purtroppo non abbiamo ancora oggi, perché lì la musica è veramente, secondo me, è un elemento molto importante. Vedevo anche per strada, per esempio, la gente con i Walkman camminare e cantare nel frattempo, senza alcuna preoccupazione riguardo alla persona accanto. Non avevano queste fisime mentali, insomma. Quindi comunque la musica è evidentemente molto ascoltata, molto apprezzata e molto sentita rispetto a noi.
Accennavamo al fatto che appunto sei molto legato a Crossing the Infinity, questo brano che ha fatto appunto da lancio a Mental Maze. Perché?
Beh, sono legato intanto per le soddisfazioni musicali che mi ha dato, ma non solo. È stato il primo brano che ha vinto un premio, quello degli Academy Music Awards in Florida. Poi è stato il brano che il primo singolo, quindi insomma, ma anche perché è stato un brano che ho composto interamente da solo, però nella parte centrale, quella strumentale, mi sono avvalso dell'aiuto anche di mio nipote, che è un bravo discreto chitarrista, insomma, e quindi con lui abbiamo elaborato quella parte un po' particolare che c'è al centro della canzone. E poi era il brano preferito di mia madre, lei lo adorava, e quindi per quello anche una grande passione per questo brano, perché poi dal vivo l'ho suonato diverse volte, ha una vocalità anche particolare che mi fa spaziare, quindi è molto arioso come brano nella voce, quindi mi piace anche per quello riproporlo.
Bene, guarda, un'ultima domanda e poi passiamo all'ascolto successivo, così parliamo anche del tuo ultimo progetto musicale, inteso appunto come ensemble di brani musicali, che poi il tuo ultimo progetto in realtà è un singolo. Hai accennato appunto ai concerti live, abbiamo accennato appunto alla registrazione in studio. Qual è la differenza? Ecco, se dovessi preferire tu una performance, presumo che la risposta sia ovvia, presumo che preferisci un live rispetto a una registrazione in studio, però secondo me anche la registrazione in studio potrebbe avere il suo fascino, che uno si chiude lì, ti metti le cuffie e sei nel tuo mondo. Ecco, qual è la differenza di suonare live rispetto a un suonare in studio, e quali sono, ecco, le emozioni? Poi alla fine mi interessa capire quali sono le tue emozioni, i tuoi sentimenti di una performance rispetto ad un'altra, quindi di un live rispetto a una registrazione in studio.
Allora, sicuramente a me piacciono entrambe, perché sono così diverse l'una dall'altra che non puoi farne una comparazione, insomma, nel senso che comunque sono due cose completamente opposte. Il live mi piace perché hai il confronto con la gente e sei lì che se hai sbagliato non puoi quasi assolutamente recuperare, no? E quindi mi piace il fatto di mettersi in gioco, perché comunque è una cosa che non mi ha mai spaventato, per fortuna, anzi mi dà stimoli, quindi per quello mi piace il live, anche se ci sono grandi difficoltà, specie quando il pubblico non ti conosce affatto, naturalmente, perché sei lì tipo a Londra, è stato molto difficile in alcuni pub, perché la gente era presa da altre cose, quindi lo sconosciuto non gli interessava più di tanto, però tu sei lì che dici: cavolo, devo andare avanti, comunque devo continuare, devo fare la mia performance fino alla fine, altrimenti non mi pagheranno neanche. Però lo studio è un grandissimo fascino, perché io mi ritengo un creativo, quindi in studio comunque hai possibilità di creare maggiormente, di lasciarti andare, però in maniera più controllata, perché comunque sai che la registrazione sarà quella definitiva, quindi e poi comunque è una performance anche lì, nel senso che comunque io ho sempre qualcuno di fronte, no, dall'altra parte dello specchio, quindi sto cantando anche per lui. Io non canto mai solo per me stesso, mi piace se c'è anche solo un ascoltatore, sono abituato così, ho fatto piano bar per anni e anni, quindi anche quando avevo i tavolini vuoti o una sola persona che mi guardava, ero lì a dare tutto me stesso, no? Senza risparmiarmi mai, no? E quindi la stessa cosa è nello studio, per me quello là che sta lì magari con l'arrangiatore, il produttore, sono degli ascoltatori, quindi è anche per loro che do il meglio di me. Poi naturalmente in studio puoi creare, puoi fantasticare, puoi aggiungere voci su voci, no? Quindi sono degli aspetti tecnici molto affascinanti che il live non ha, ma che ha altre cose, comunque sono cose che adoro entrambi.
Allora, non è stata così scontata questa domanda, questa risposta come pensavo.
Grazie.
Bene, invece andiamo ad ascoltarci The Clusters Storyteller del 2020. Bene, anche qui scelta difficile. Allora, alla fine, Davide, ne ho messe due, così almeno riesco a colmare, ecco, il mio desiderio di far ascoltare più musica possibile, appunto, di Davide Muscato. Le scelte sono Feed My Dreams e Slave of Your Shell. Bene, Davide Muscato, in arte Mesmerizing, The Cluster Storyteller, album del 2020. Beh, buon ascolto, e noi poi ci risentiamo, rientriamo in studio qui a Spazio Indie per continuare la nostra chiacchierata con Davide Muscato.
Thank you.
In My Dreams and Slave of Your Shell, questo era Davide Moscato tratto da The Clusters Storytell del 2020. Bene Davide, innanzitutto partiamo partiamo da quest'altra cosa, ecco. Volevo partire dal titolo, invece no, voglio partire dal fatto che ogni 4 anni hai prodotto un disco, 2012, 2016, 2020. C'è una particolarità, c'è una componente astrologica che ti ha fatto comporre ogni 4 anni? Oppure...
Vorrei dirti di sì, ma no, è solo una casualità. E ho notato anch'io dopo il terzo album, ho detto
inventati qualcosa, inventati una storia fantastica, unicorni, niente.
No, assolutamente, patate, no? Apparizioni, sparizioni, no?
Niente. Allora partiamo dal titolo, no? questo narratore del disordine, no? In un certo senso, che si evince anche dalla copertina, ecco, che ritorna un po' questa copertina che ci fa capire un attimino del disordine che c'è all'interno. Disco che ho apprezzato ovviamente come precedenti, altrimenti non saresti qui a chiacchierare con noi a Spazio Indie, anche per si nota davvero una maturazione dell'artista, del compositore, del cantante, del cantautore Davide Moscato, innanzitutto è un brano totalmente volto appunto alla musica prog, ma ci sono delle grandi collaborazioni come quella di Martin Grice dei Delirium, ricordiamo i Delirium, Isabelle, Ivano Fossati, eccetera, 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 per chi forse ha un vuoto di memoria, e poi Fabio Zuffanti, che se non erro è componente dei Finisterre, se non vado errato.
Sì, tra gli altri.
Tra gli altri, ecco.
Una grande discografia, e non solo.
Sì, e infatti, raccontami un po', ecco, non mi ha voluto raccontare delle storie fantastiche sul perché di un progetto ogni 4 anni, però ecco, raccontami una bella storia emozionante invece sul perché di questo album, che potrebbe essere un po', forse, ecco, non esiste la maturazione perché non si finisce mai di imparare, di evolvere, di maturare, però potrebbe essere in un certo senso un album della maturazione di Davide Moscato come
a livello compositivo, potrebbe esserlo comunque, però come dici giustamente non è mai la fine fino a quando non è finita sul serio, nel senso che comunque uno continua a evolversi, e questo disco ha una lunga gestazione. Quindi è per quello alla fine che i dischi si prendono pause di 4 anni l'uno dall'altro. Comunque c'è una lunga gestazione alle spalle, essendo anche un indipendente comunque ti autofinanzi, quindi è importante comunque che ci passi un po' di tempo prima di poter dare un nuovo lavoro alla gente, insomma. E la lunga gestazione è passata attraverso la morte di mia madre, purtroppo, è stata inaspettata, improvvisa. E quale l'album viene dedicato, tra l'altro, e quindi insomma il disco ha avuto questa lunga gestazione, il lavoro è passato un po' a rilento visto questa purtroppo questo incidente che è accaduto di percorso, ed è un album che racconta diverse storie, anche in questo caso come in Mental Maze. The Clutter Storyteller, che significa appunto il narratore del disordine, sta a significare proprio il narratore che sono io, che vuole raccontare alla gente ancora delle storie un po' surreali, grottesche, alle volte anche macabre come in The Vortex e anche un po' in altri brani comunque, in Ballad of Creepy Night, ma c'è sempre comunque una punta anche di ironia che comunque accompagna un po' alcuni di questi brani. Sono racconti anche ispirati ai racconti macabri di Edgar Allan Poe, che mi è sempre stato fonte di grande ispirazione, come anche altri autori di quel secolo, di quel periodo lì. Però Edgar Allan Poe particolarmente comunque l'ho sempre trovato molto vicino, forse come tematiche, come sentimenti, insomma. E quindi mi dà sempre modo di ispirarmi a delle cose quasi naturali, in qualche modo. E Underground è un'altra canzone molto, molto particolare anche nel testo, oltre che nella musica. Chi l'ascolterà, chi la conosce, sa che comunque è un brano differente anche rispetto a tutta la discografia che ho composto. E quindi insomma sono canzoni che vanno un po' a sfidare a livello tematico, vanno un po' a sfidare quello che è le storie che ascoltiamo oggigiorno, insomma. È molto a sé come disco. E poi appunto ha delle collaborazioni musicali di artisti prog della scena rock genovese che hanno sicuramente abbellito quello che si poteva abbellire, insomma. Comunque le canzoni di per sé sono già delle belle canzoni, secondo me, però suonate in maniera unica, ecco. ad esempio Martin Grice che mette il sax e il flauto lì dove io magari non avevo neanche pensato di mettere. Ecco, sono delle piccole gemme, secondo me, molto importanti.
Concordo. Senti, a proposito di gemme, Feel My Dreams, io a parte, oltre a Slave of Your Shell, che secondo me sono le due gemme di questo disco, beh, ovviamente è la mia l'opinione personale, in Feel My Dreams, ecco, ho notato un certo esperimento da parte di Davide Moscato e dei suoi collaboratori un po' artistici e musicali di questo brano, un po' diviso quasi in due. È una, qualcosa di voluto?
Sì, assolutamente. Ma volevo dare un respiro differente tra un brano e l'altro. Intanto volevo che i due pezzi si dividessero. Alla fine è un brano unico in realtà, perché come si può sentire, il piatto e la chitarra partono in quel momento lì, è tutta una continuazione, tutto un continuo. Però è come se fosse un'anticamera, no? Il primo minuto, il primo brano che dura un minuto, è un'anticamera per quello che verrà subito dopo. Era per differenziarle, però rendendole una cosa unica. Un'idea bizzarra, forse, che mi era venuta là per là, insomma, e ho voluto realizzare come una piccola suite che ha una vita a sé rispetto alla... E infatti una diventa Feel e l'altra diventa My Dream, perché anche nel titolo, che era un'unica parola ovviamente, anche nel titolo puoi comunque dividerlo. Era un gioco, insomma, più che altro, che volevo fare per l'ascoltatore.
Senti, invece Slave of the Shell, che so che è il brano...
È una canzone veramente del cazzo, perché ha un testo veramente particolare, strano, perché la traduzione letterale vuol dire schiavo del tuo guscio, quindi è l'anima che sta parlando in questa canzone qui e che dice non voglio più avere a che fare con questo corpo perché è limitativo, no? Non mi fa essere ciò che sono in realtà, il potenziale che ho, questo corpo comunque lo costringe a sé, insomma, e quindi è un po' un voler staccarsi dalla... È un disco, sai, che vive molto tra il bianco e il nero, vive molto tra i contrasti, che poi contrasti non sono, perché sono tutti la stessa cosa, no? La vita e la morte alla fine è unica, il bianco e il nero non esiste, sono tutti concetti che abbiamo inventato noi, come l'io, eccetera, eccetera, però comunque è bello rapportarsi a chi ascolta in maniera non semplice, ma comunque in maniera che tutti possano comprendere, insomma, no? Anche il disco qui ha una copertina bianca e nera, il management mi ha detto ma sai, è un disco che ha molti colori, invece perché bianco e nero? Ma perché continuare nel contrasto, comunque, perché comunque è sempre giusto giocare in modo che ci possano essere più vite all'interno di un disco, cioè comunque proseguire sempre con un binario soltanto, a me anche il prog stesso ti dice no, non puoi farlo, se non sarebbe altrimenti progressive. E poi c'è appunto riguardo la vocalità, c'è un brano come in A Different Dimension, che è il brano più corto praticamente del disco, dove vado a creare due voci completamente differenti, una a destra e una a sinistra nella cuffia, dove una voce è normale, l'altra invece canta in maniera aspirata, come faceva Demetrio Stratos, ritornando appunto a questo grande eroe in alcuni suoi vocalizzi, appunto, quindi con una voce che è all'interno di sé, quindi non espressa in maniera naturale. E proprio per cercare, insomma, di anche un po' di confondere l'ascoltatore, perché come diceva pure Pasolini, insomma, no? L'arte deve essere in qualche modo un mezzo per spiazzarti, no? Perché se non ti emoziono spiazzandoti, allora ho fallito, no? Devi comunque cercare di creare delle dissonanze, devi cercare di spiazzare chi ti sta ascoltando, in modo che sia anche un po' scosso da quello che gli stai dando, perché altrimenti se non dai emozioni con la musica, allora è finita. Perché secondo me il più grande mezzo più grande mezzo per comunicare è proprio la musica, e se non ti comunica emozioni, io comunico molto con le emozioni e scrivo anche molto in base all'emozione.
Guarda, concordo con te Davide, perché
sempre effettivamente... voce tastiera, voce piano, quindi cerco di emozionare me stesso in primis, altrimenti accantono il progetto.
Concordo con te sul fatto che la musica comunque sia un, ecco, prendiamo appunto un termine musicale, sia un po' un ensemble delle varie arti, sia figurative,
sì,
appunto attraverso una copertina di un disco tu esprimi magari, ecco, l'arte della pittura, l'immagine, quindi la musica in sé per sé, le parole, quindi l'arte di saper scrivere e comunicare emozioni, quindi concordo con te sul fatto che riesce ad unire più tipologie di arte, sì. nella stessa arte. Senti, siamo quasi arrivati alla fine di questa chiacchierata. Ecco, con Davide abbiamo capito che si potrebbe parlare per ore, però purtroppo i tempi radiofonici sono quelli che sono. Direi così di fare uno stacchino musicale, così diciamo introduciamo l'ultima parte della nostra chiacchierata. Parlavamo di appunto della tua arte di emozionare e spiazzare l'ascoltatore, e ad un certo punto nel 2021 hai spiazzato un po' tutti, perché hai creato un brano in lingua italiana, per cui hai un po' destato un sospetto. Ma perché ha scritto in italiano? Facciamo così: noi intanto ci ascoltiamo l'inizio dell'ultimo quarto, che poi sarebbe l'inizio effettivamente della quarta parte della nostra intervista, e poi appunto rientriamo qui a Spazio Indie per chiedere il perché di questa tua scelta, che devo dire anche questa volta ha trovato il mio favore musicale, molto apprezzato, anche per dei rimandi a degli artisti italiani, di cui poi ne parleremo. Bene, intanto gustatevi l'inizio dell'ultimo quarto di Davide Moscato, e poi rientriamo in studio per finire la nostra chiacchierata appunto con Davide, e finire anche la puntata di quest'oggi di Spazio Indie.
Sentir tensión.
L'inizio dell'ultimo quarto, Davide Moscato in arte Mesmerizing. Bene, entriamo subito a gamba tesa, Davide, con la domanda che sicuramente hanno fatto miliardi di persone, però ecco, in quel miliardo di persone mancavamo noi. Quindi per cui ti chiedo appunto il perché di questa conversione
italiano.
Nell'interpretazione, ecco, alla lingua italiana.
Perché sono italiano?
Non è vero, è troppo banale. Troppo banale, dimmi il perché hai voluto utilizzare, ecco, l'italiano esprimerti.
Probabilmente perché comunque, sai, fare sempre le stesse cose appunto non è da me. Quando ho composto il primo disco, no? Una cosa che mi è venuta in mente adesso, c'era Rino Marchese, che tu conosci appunto, che è stato bassista, chitarrista del primo disco tra l'altro, e diceva: Davide Moscato non fa mai la stessa cosa, no? Perché si accorgeva come nello stesso brano ci fossero tante cose differenti comunque. Ad esempio, magari anziché entrare al terzo stacchetto, anziché entrare al secondo, quindi non pari come si fa di solito, entravo nel terzo, al giro successivo entravo al sesto, al quinto, che cacchio ne so. Quindi comunque anche allo stesso brano c'è sempre da rimanere un po' attenti, ecco, perché la cosa che chiedo di più al pubblico soprattutto è stare attenti. Sai, oggi purtroppo col discorso di internet che ti fa saltellare da un pezzo all'altro senza aver ascoltato il brano dall'inizio alla fine, è veramente una frustrazione per chi compone, no? Perché secondo loro dovresti fare tutto in pochi secondi, magari neanche senza l'intro, cioè quindi passare già subito al ritornello. Se puoi fare già solo il ritornello è ancora meglio, perché la gente si stanca, ma dimmi tu. Invece l'ultimo quarto l'ho composto in italiano intanto perché mi piaceva moltissimo la sonorità che dava il titolo. Molto spesso quando compongo mi nasce già il titolo, e quindi volevo, e poi anche perché stavo dimenticando, il discorso è che la canzone è nata per entrare all'interno di una raccolta musicale organizzata da Antonello Cresti, giornalista e saggista musicale. E la raccolta si intitolava O sarai ribelle o non sarai. Nasceva in un periodo appunto del Covid, quindi 2020, appunto con la seconda ondata, se non erro, quindi con grandi problematiche anche per quanto riguardava andare in studio a registrare, insomma, sai, gli spostamenti a quei tempi. L'ho registrato a Genova al studio 77, scusami, di Ricci a Genova, e quindi insomma problematica neanche quella. E l'italiano perché comunque, a parte il titolo, volevo comunicare con le persone più vicine stavolta. Sai, con l'inglese comunichi alla fine con quelli che stanno molto lontani, invece in quel periodo mi sentivo molto più vicino alla mia gente, evidentemente, perché eravamo tutti lì a grattarci la testa, no? Cosa che io non ho fatto appunto perché ho dato le stampe un nuovo disco, perché comunque sentivo la necessità anche di raccontare ciò che c'era dentro di me, ma stavolta sono andato un po' più all'esterno, insomma, guardandomi intorno e guardando il vuoto che c'era, non tanto dentro di me appunto quanto al di fuori, e quindi volevo parlare alla gente più vicina.
Davide, una cosa che ti chiedo, ho notato, ecco, nell'ascolto di questo brano, soprattutto nei tratti interpretativi, ecco, nell'interpretazione del brano, una certa assonanza, una certa vicinanza, cosa che non faccio mai perché odio fare le similitudini di un cantante rispetto ad un altro, di un gruppo.
Ma possono nascere però.
Sì, possono nascere ovviamente, sicuramente possono nascere, perché anch'io magari nel modo di condurre magari mi ispiro a qualche conduttore famoso che magari ho ascoltato fin da bambino, però ecco, ho notato una certa avvicinanza al maestro Battiato. Una casualità o...
Sì. No, una casualità perché non... per quanto adori la sua discografia, specie quella più sperimentale naturalmente, però no, è stata una casualità, anzi in verità a livello di accordi per quanto riguarda la strofa, mi sono ispirato invece ad Us and Them dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon, con questi accordi sospesi in Re sus e Mi sus eccetera, aumentati e quant'altro, quindi mi sono ispirato più a quella sonorità, e strimpellando magari quel pezzo mi sarà venuta invece una vocalità differente che ho ritenuto interessante invece per un nuovo brano, quindi nasce da questa casualità, okay. E poi c'è questo ritornello che non c'entra un bel niente con tutto il resto, che è proprio tipico, no? E poi per poi sfociare in uno strumentale di circa 30-40 secondi che fa un po' il pezzo al prog, sai, con queste parti un po' sbagliate, sì, un po' particolari.
Capisco,
bene. Però un brano che mi, anche se in italiano mi piace molto, ancora non l'ho proposto dal vivo, anche perché ha una vocalità piuttosto difficile nel ritornello, però insomma si può fare.
Senti, pensi che proseguirai in questo tuo esperimento?
Penso che proseguirò, ma farò anche dell'altro al contempo, nel senso che comunque ho pronto, diciamo, sto lavorando anzi a un nuovo singolo, perché questo mi piace scrivere e buttare via, senza buttare fuori all'esterno, senza dover aspettare per forza di fare 8-10 brani. Voglio che insomma quello che mi nasce, anche perché sono molto, come si dice, molto attento a quello che scrivo, e non sono uno che appena fa butta via subito fuori, perché non mi piace fare così, insomma mi piace molto elaborare, quindi stare attento che sia una cosa veramente valida, altrimenti non ne vale la pena. Sto facendo una nuova canzone che appunto sarà molto più bizzarra di tutto quello che ho scritto fino adesso, lo dico già da subito, sia nel tempo, nella durata, che sarà, lo dico già, verso gli 8 minuti, quindi sarà un singolone molto particolare, e chissà, magari in italiano, magari in inglese, chissà. Ci saranno delle belle collaborazioni anche, quindi, che qualcuno già conosce, però diverse, devo cambiare, insomma, devo fare sempre qualcosa di diverso da quello che ho già fatto, altrimenti non avrebbe senso andare avanti, cioè se devi riproporre le stesse ligabuate non va bene, devi fare comunque qualcosa di differente ogni volta, anche per te stesso, no? Perché per gli altri, ma per noi.
Certo, beh, abbiamo fatto uno scoop qui a Spazio Indie, quindi dai, ci sarà questo nuovo singolo di Davide Moscato, anche perché io un po', ecco, tu hai detto effettivamente non puoi aspettare la produzione di 8 brani, diciamo, è un po' cambiato il modo di ascoltare, fare musica, proporre musica, cosa che mi fa molto incazzare, perché io sinceramente invece aspetterei
questo mi fa venire in mente anche un'altra novità che ci sarà con l'uscita del prossimo brano, cioè a livello promozionale sarà tutta un'altra cosa. Okay. Sarà una promozione differente.
Quindi sono contento che a Spazio Indie fatto lo scoop di Davide Moscato, quindi attenderemo con ansia e con molto
piacere. Sarai il primo a saperlo, forse anche ad ascoltarlo, quindi.
Beh, guarda, davvero mi lusinghi, quindi per cui ci tengo, Davide, allora teniamoci in contatto, mi raccomando. Beh. Va bene Davide, purtroppo la nostra chiacchierata deve finire, ma non per ragioni di altro, per ragioni di tempo, deve finire, perché Spazio Indie ha la sua durata da un'ora, però ecco, ci ripromettiamo allora di riaggiornarci non appena pubblicherai questo singolo, che adesso mi hai molto incuriosito, perché è un singolo da 8 minuti e con grandi collaborazioni, decisamente, non so se in inglese o in italiano, ecco, per me che sono una mano delle storie e quindi dico, oddio, cosa sarà? Voglio sentirlo il prima possibile, quindi aspetteremo con trepidante attesa il tuo nuovo lavoro musicale. Davide, io ti saluto, non sto a fare la solita domanda dove possiamo trovarti, perché tanto ormai sappiamo.
Basta googolare, ecco.
La cosa?
Basta googolare, dico, no?
Basta googolare, basta andare in giro, quindi ormai sappiamo come si ascolta la musica in questa maniera livida. L'unica cosa che posso dire è quella di acquistarla e non solo scaricarla da YouTube. Ecco, acquistarla è una cosa invece che dico sempre di fare, perché bisogna sostenere la musica indipendente, così come anche il giornalismo indipendente, così anche come le radio indipendenti vanno sempre sostenuti, perché vivono appunto del sostegno,
vivono di verità praticamente,
e soprattutto vivono di verità. Davide, ti ringrazio davvero davvero tanto. Con Davide Moscato sicuramente ci risentiremo. Quando uscirà bene o male il singolo? Questo lo possiamo dire
dopo gennaio,
prima della fine di Spazio Indie, che in genere è l'ultima settimana di giugno, cioè speriamo di
aspettare. Sì, abbondante, certo.
Ma comunque appunto potete sempre ascoltare Mesmerizing o Davide Moscato appunto su Radio Grad all'interno della sua programmazione. Davide, ti ringrazio davvero tanto di questa chiacchierata, è stata davvero bella, proficua, interessante ed affascinante, così come il tuo nome d'arte appunto ci rimanda appunto a questo termine. Grazie ancora Davide.
Grazie a voi, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, un abbraccio.
Spazio Indie. Spazio Indie. Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mister Helios.